Sì. Sei tu?
Sì. Non sono intervento molto breve perché le cose assolutamente banali, però sono quei momenti così di indignazione, è una parola che va di moda di questi tempi. Allora, il discorso ad esempio del Papa a proposito del fatto del, a proposito che noi siamo Chiesa, no? Non quello che, quello che avevi citato prima, veramente mi innervosisce, diciamo così, per essere, perché sappiamo benissimo che la comunicazione nella Chiesa avviene dall'alto verso il basso, cioè noi in realtà non abbiamo molte possibilità di farci sentire, e se ci facciamo sentire e diciamo qualcosa di leggermente diverso da quello che si intende lassù, veniamo evidentemente in qualche maniera, diciamo, contenuti, marginalizzati, eccetera eccetera. Allora, ecco, io mi trovo sempre in questo grosso problema. È vero che dobbiamo, ognuno dove si trova, fare il possibile, eccetera, però è pur vero che non dobbiamo sottovalutare diciamo, l'impatto che ha una parola opportuna che venga dall'alto. Esempio, le frasi di Bagnasco ultimamente, ancorché prive di un oggetto preciso, non ha detto in fondo, cioè molti di noi abbiamo detto, non espresso. Però tutti abbiamo capito a chi si riferisse, tutti quanti abbiamo detto, ah, meno male, finalmente, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, non è che abbiamo detto, vabbè, ma noi lo sapevamo già, non è servito a niente, che avete detto a fare, cioè non è stata una cosa inutile, no? Allora, ecco, questo fatto di quasi di sottovalutare l'importanza di certe prese di posizione che vengono dall'alto, mi pare che sia sbagliato, cioè noi dobbiamo trovare dei modi, non so se è possibile, a trovare dei modi di azione che vengano in qualche maniera recepiti con una certa quale rapidità e espressi poi anche dall'alto. Cioè, diciamo, io trovo molto difficile effettivamente avere un giusto rapporto con il Magistero, perché da un lato non vorrei buttarlo via così come qualche cosa che non mi interessa già a priori, perché ci sono tante prese di posizione che invece sono importanti, ma d'altra parte questa lentezza enorme, questa difficoltà, questo essere marginalizzati e nello stesso tempo sollecitati a intervenire, a darsi da fare, ecco, questo veramente mi innervosisce.
Grazie.
Ma io vorrei porre un problema di fondo, ed è a proposito di questa della fluidità e della plasticità della vita, no? Su cui sono completamente d'accordo, naturalmente. Però quello che noi sappiamo anche dalla scienza e anche dagli studiosi di biologia, di etologia, insomma, a proposito di evoluzione, è che le mutazioni, che poi sono l'elemento base, fondamentale, dei cambiamenti, dell'evoluzione delle specie, dell'affermazione di una specie rispetto ad un ambiente e così via, avvengono attraverso, attraverso movimenti complessi che sono sì di simbiosi, di coordinamento, ma che spesso sono di conflitti.
Selezione naturale.
La selezione avviene attraverso, non è che viene selezionata quella specie o quella mutazione che è migliore rispetto ad altre, ma è quella che rispetto a quell'ambiente trova più situazioni, quella che è più forte. Allora, e che ha maggiore capacità di adattamento rispetto e anche alle condizioni di vita che cambia. Insomma, il problema che pongo qual è? È il problema dei conflitti. Cioè, noi non rischiamo di vedere questa forza di vita che ci attraversa, che ci crea, che ci trasforma, solo in un modo addomesticato, vedendola come qualche cosa che ci invita al coordinamento, cioè voglio dire, forse i conflitti, che pure sono secondo me fondamentali proprio, no, nei processi vitali, e noi dobbiamo tenere presente e dobbiamo rispondere. Cioè, mi pare che in questo momento la risposta ai conflitti, cioè la presa di posizione nei conflitti, qui sono emerse diverse cose, no, anche a proposito della Chiesa, che mi hanno poi sollecitato a porre il problema di fondo, perché in realtà tutti quei problemi, e poi fanno capo a questo, cioè, no?
Molto bene, grazie.
Scusatemi, io vorrei raccontare una favola brevissima.
Forte.
Sì. Allora, il millepiedi, un millepiedi, un giorno fa quattro passi su un ramo. La ranocchia lo vede e dice: scusami, puoi risolvere un problema? Qual è il primo piede che muovi quando ti metti a camminare? Bene, da allora il millepiedi sta ancora fermo. Un altro riferimento è consiglio di Seneca: ogni vento è sfavorevole per chi non conosce la rotta. La rotta non sempre ce la stabiliscono gli altri. Noi possiamo ascoltare, tenere conto della loro rotta che ci viene indicata, però se la destinazione non è nostra, la responsabilità tocca a noi di scegliere la rotta secondo il nostro modo di vedere e secondo la nostra coscienza. Un'altra cosa: se aspettiamo la benedizione delle nostre scelte, rischiamo di rimanere bloccati, di cristallizzarci e di non camminare mai, perché si parlava del contesto. Il contesto viene fatto con scelte di vita, con mettersi in questione, con lottare, si parlava di conflitto. Il conflitto non è una descrizione filosofica, è una realtà di vita. E quindi un'altra impressione mia, e poi chiudo, che se diamo uno sguardo alla storia del passato fino ai nostri giorni, vediamo sempre che partiamo prima da alcune convinzioni e poi cerchiamo di racimolare conferme in tante altre cose, come hanno fatto filosofi, teologi e così via. Prima noi nella Chiesa, nella sicurezza, e poi ci serviamo della filosofia per affermare quello che abbiamo già stabilito. È chiaro che procedendo sempre con questo gioco ci arrampichiamo sugli specchi spesso. E io vedrei che sarebbe più onesto tante volte dire: non lo so. Tutti hanno descritto com'è la vita dopo la morte, roba varia, si arrampicano con il tridente, saremo punti, quelli che sono cattivi, roba varia. Però e quanto sarebbe più onesto dire: non lo so. Però una cosa la sappiamo: siamo delle persone umane. Se vi ricordate quando c'è stato il tornado, mi pare Los Angeles e così via, un uomo nudo su un lettino, la gente diceva: sono vivo, ho tutto, ho la vita, abbiamo la vita, ce l'abbiamo, e di questo siamo responsabili.
Grazie, grazie. Allora,
prima una cosa che mi è successa da ragazzina, me l'hai fatto venire in mente quando hai raccontato quella signora. Mi è successa una cosa simile quando ero ragazzina, solo che non si trattava della chiesa protestante, si trattava della sezione locale del Partito Comunista. Allora, non erano i miei genitori, credo che fossi io aver pensato che lì c'era il diavolo, non lo so. Fatto sta che mi ricordo benissimo che quando passavo in quella strada, davanti alla sezione, sentivo un dovere di girarmi dall'altra parte. Quindi, lo dicevo per dire, Don Carlo l'ha accennato, l'ha già accennato, questo sforzo di accogliere quello che c'è di buono dappertutto, evidentemente in prima battuta è fra le diverse religioni, ma è anche col mondo che si dichiara ateo, che dichiara di non credere in Dio, perché poi bisogna sempre vedere che cosa c'è sotto, in che senso lo dicono e che cosa è Dio e tutti questi discorsi. Quindi io ho delle amicizie che sono sempre stati persone che sono sempre state non hanno mai frequentato nessuna chiesa, però c'è una profondità che si sente e sono nostri amici, non c'è niente da dire. Però questo già l'aveva accennato Don Carlo, vero? Che non è solo all'interno delle religioni, ma anche col mondo che dice di non credere. Anche questo, quelli che dicono di credere vorrei sapere bene poi in che cosa. Vabbè. Poi volevo dire solo questo, però un'altra cosa a proposito dell'intervento, voglio dire che l'evoluzione, finché si tratta della parte biologica, sicuramente si basa sulla selezione naturale, che vuol dire l'adattamento del più sì, il più adatto che prevale, il più adatto, sì. Quando si passa però alla specie umana, le regole cambiano, cioè la parte biologica c'è sempre, certo che c'è, siamo animali, no? Però c'è qualcosa di diverso in più, cioè la medicina è sorta non per aiutare il più adatto, ma il meno adatto. La legge è sorta perché prima c'era la volontà del Signore, del potente del momento, e invece le leggi in teoria sono sorte per aiutare quelli che non avevano un potente dietro le spalle, cioè la specie umana ha sviluppato una evoluzione, diciamo culturale o diciamo spirituale, come volete, che non viaggia sullo stesso binario della selezione naturale.
Bene, allora Giorgio, ecco, bene. Bene, Giorgio.
Qual
hai visto? È un pezzo che non si vede, sa?
Ma tu anche un pezzo che non si vede. Tu hai posto al termine della tua esposizione bellissima in questo concetto dell'alterità. Dice dell'alterità. Dell'alterità. No, dicendo che non è un concetto ancora raggiunto, che sono comprensibili, hai detto tu, ma non giustificabili le resistenze a questo concetto di alterità che hai posto come termine finale di un'evoluzione in sostanza. Allora io ti volevo chiedere, ma se il punto centrale della nostra fede, del Vangelo, è ama il prossimo tuo come te stesso, come mai l'alterità sta ancora così lontana?
Sì, sì.
Una cosa brevissima, il libro che ci avevi, di cui parlavi, è Camaldoli, che era Panicar, profeta del dopodomani, che è molto bello, di Luise, che non so, che è il dialogo tra Panicar e un suo discepolo, è una finzione. E lui, parlando della interreligione, pone l'accento, come hai fatto tu, sull'esperienza, cioè non è un concetto filosofico, non è anche, ma non è razionale, è di esperienza umana. E in questa esperienza umana si arriva al cuore, e dice che in tutte le tre religioni abramitiche c'è questo cuore messo al centro, anche i sufi, anche gli ebrei, anche noi, e che è il modo di comunicare più diretto, quello che ci consiglia il Vangelo.
Va bene. Allora, non ci sono altri interventi? Sì, avevi fatto già prima e non eri convenuto. Allora, Gaia.
È una mia necessità, ho bisogno di ho bisogno di capire meglio il senso della responsabilità individuale rispetto a questo bellissimo percorso che tu hai fatto di questo vivere nella dimensione multipla, no? Di questo. Allora io mi sono detta, perché mi ha esaltato da una parte, un pochino mi ha anche spaventato, è sufficiente che ognuno di noi coltivi questa enorme capacità di essere pronto nell'ambiente in cui vive e in cui gli è stato dato di operare, di offrire questi doni, di aprirsi continuamente alla ricchezza che viene dalla diversità dell'altro? È sufficiente questo? O questa frase che tu a un certo punto hai detto, rendere possibile il futuro, chiama a un passo in più di responsabilità? Cioè quell'immagine che a un certo punto un'amica ha dato del sentiero di montagna che si apre, allora vuol dire proprio andare dove ancora non si è andato. A un certo punto è uscita fuori la lega, ma tante realtà chiuse, no? Allora dobbiamo muoverci verso, e questo mi mette sempre anche di nuovo quella difficoltà iniziale, no? Perché muovermi verso presuppone che allora io sono portatrice di qualcosa da dare, ma in realtà se lo scambio è paritetico ho bisogno di capire qual è il confine, o meglio qual è la responsabilità a cui la fede di cui abbiamo parlato oggi mi chiama, mi interpella. Qual è questa, come me la devo immaginare, dove dobbiamo arrivare? Ecco, grazie.
Sì, evidentemente io non ho le risposte, altrimenti non ci sarebbe più il problema. Voglio solo dire due cose. A proposito, scusate la voce che mi è proprio... A proposito della domanda di Giorgio dell'alterità, è vero che il principio è da tempo conosciuto, da molto, forse Giovanni direbbe dal principio, proprio dall'inizio del cammino, e d'altra parte amare il prossimo come noi stessi è già nel Levitico, anche se lì probabilmente è riferito all'ambiente e quindi al proprio, però in ogni caso il cammino è chiaro, solo che più si allarga l'orizzonte più l'alterità diventa esigente, perché si tratta proprio, non è solo dell'altro che è nel tuo orizzonte, è l'altro che ha un orizzonte diverso, l'altro con cui non hai avuto mai rapporti, oppure è il nemico, cioè è sempre più esigente l'orizzonte dell'alterità, per cui non si può fissare un traguardo già conosciuto, occorre correre il rischio dell'avventura, E questo vale anche per quello che adesso diceva Gaia. Se avessimo già il traguardo davanti, già conosceremmo che cosa ci attende. Mentre noi, questo è il punto, che il futuro è da rendere possibile, ma senza sapere quale sarà, cioè senza poterlo nominare. È proprio per questo che è il futuro, perché non lo possiamo nominare, però possiamo renderlo possibile vivendo intensamente il nostro presente, cogliendo quali sono le anticipazioni, i filosofi direbbero le progressi di questo processo, perché è lo stesso cammino che contiene le indicazioni del futuro, ma le contiene solo per coloro che si dedicano pienamente, che ci coinvolgono interamente, che vivono il proprio presente fino in fondo, perché è la stessa forza, è la stessa energia. Perché per noi che crediamo in Dio non ci sono forze contrastanti, c'è una sola forza, solo che si può esprimere in modo inadeguato, imperfetto, conflittuale, come giustamente è stato messo in luce, proprio conflittuale, perché le componenti del processo non sono ancora perfette, perché la perfezione è alla fine. Per questo il male ci accompagna sempre, giustamente. Io non ho richiamato tutto, ma una componente fondamentale del processo è proprio lo stimolo che viene dall'imperfezione. Cioè il male, in questo senso, proprio che ci accompagna sempre, è una componente essenziale del processo. Altrimenti non ci si muoverebbe, se fossimo già perfetti, non ci sarebbe il processo. Per questo siamo in divenire, proprio perché siamo incompiuti e imperfetti. La speranza che noi alimentiamo, perché crediamo in Dio, è che c'è già la forza che ci consente di procedere nel cammino. Quindi ci sarà anche la luce per individuare dove mettere i passi. Però non lo possiamo fare prima il progetto. Dobbiamo proprio avventurarci passo dopo passo e dando fiducia alla vita, perché cioè, questo è l'atteggiamento di fondo che dobbiamo diffondere, perché crediamo in Dio. Se Dio è, questo è efficace, e lo scopriremo camminando. Se abbiamo sbagliato, allora è chiaro, lo scopriremo. Ma quello che è importante è che sappiamo esercitare questo atteggiamento di fiducia totale, coinvolgendoci interamente. Non so se è chiaro questo discorso. Sì. Se non ci sono altre osservazioni, io credo che è già mezzogiorno passato, possiamo già prepararci un po' a quelli che restano a condividere le cose che abbiamo portato. Però ci abbiamo ancora un po' di tempo, se qualcuno vuole completare le riflessioni, vuole aggiungere qualcosa, può venire. Come? Ah, grazie. Ecco qua, sì. Ah, l'acqua, che grazie. Questo è buono. Questo è un buon pensiero, grazie, sì.
No, io volevo dire che mi aveva molto colpito che prima la diversità era assimilata come concetto, ma che poi portava all'assimilazione, sì, del più forte. Sì. Sono lì il passaggio difficile. Io ho fatto la cooperazione in Africa, è lì il passaggio difficile, nel senso che cosa, la parità con l'altro è difficile. Noi ci sentiamo sempre un po' superiori. Esatto. Siamo noi che portiamo la tecnica, siamo noi che portiamo il benessere. Invece abbiamo avuto adesso questo esempio delle rivoluzioni arabe, per esempio, che alcuni di questo tipo dicono: ah, ma è una rivoluzione perché della farina, perché non c'è pane. Invece no, è una rivoluzione di giovani che hanno bisogno di contenuti,
di
libertà proprio. E in effetti i loro governanti hanno preso il peggio di noi, la corruzione, la, e quindi la mancanza di libertà gliel'abbiamo trasmessa noi,
sì,
perché noi abbiamo permesso a questi governanti di essere in questo modo.
Come permettiamo ai nostri di essere quelli
che... Vabbè, questo è chiaro, però insomma è ancora più grave in popolazioni dove la percentuale è dell'80% di gioventù. Noi siamo ormai un paese vecchio d'Europa, eh? E quindi è gravissimo. E allora che cosa fare in pratica? C'è questo problema della rete, che è uno strumento straordinario. Quasi è morto Jobs, che è stato da tutti riconosciuto quasi come un nuovo profeta. Hanno fatto vedere per esempio lo spot che lui quando ha lanciato Apple, è uno spot in cui si vede tutta una massa di gente informe così con un dittatore che arriva, e a un certo punto arriva una ragazza e butta una cosa sullo schermo, quindi dice svegliatevi, diventate individui.
Io in questo ci vedo la forza della vita, cioè questa luce in questa persona che ha...
Sì, è straordinario, cioè, infatti è stato un riconoscimento mondiale della sua capacità. Quindi questo della rete, io credo che noi dobbiamo accogliere questo messaggio dell'informatica, è il nuovo strumento della comunicazione e del dialogo, dobbiamo fare uno sforzo, che le nostre parrocchie non sono sufficienti.
Grazie, grazie tanto.
Sì.
Sergio, vieni a dire qualcosa. Sì. Sì.
Allora, io condivido pienamente tutto quello che hai detto, insomma, credo profondamente che nel cambiamento, nell'accoglienza dell'altro, nell'accoglienza totale, ci sia sicuramente una parte di verità che si esprime. Però mi chiedo, rispetto ai, per esempio ai bambini che vivono in una società invece con tanti paletti, che hanno anche educatori che mandano messaggi invece magari diversi, come ci si può porre per aiutarli e per sostenerli in questo viaggio e nel capire soprattutto che la verità profonda la possono trovare, diciamo, dentro di loro attraverso una ricerca trasparente e aperta.
Ci sarebbero tante cose da dire. Io però mi volevo limitare a una questione. Qualcuno ha chiesto: ma come si fa, come fare ad andare avanti, come in pratica eseguire? E devo dire, io sono rimasto molto colpito nel messaggio che ha mandato Ornella per questa riunione, e in cui descrive le motivazioni della raccolta che si fa oggi, dove è descritta l'iniziativa di Ludovica. Non so se dopo se ne parlerà, ma io purtroppo dopo sarò via. E lì c'è un resoconto di come si è sviluppata questa iniziativa in Albania, mi sembra.
Sì.
E credo che se uno legge, leggendo questo, mi sembra che sia proprio paradigmatico dell'apertura, io adesso non voglio descriverla, dopo qualcuno la descriverà, ma voglio dire, è paradigmatico di come si è sviluppata una cosa che non è stata progettata all'inizio, cioè l'inizio è partito con una certa apertura in un certo senso e poi le cose si sono sviluppate per una successive aperture, successive accoglienze, successive non so, e qui credo che sia molto importante l'ultima cosa a cui ha accennato Don Carlo, che lo stimolo al cambiamento viene dalla insostenibilità della situazione. Io credo che per esempio oggi di fronte alla situazione economica, no, dell'alta finanza che va per conto suo e il mondo che credo che va visto sicuramente con ottimismo, perché vuol dire che la crisi è talmente forte che il cambiamento che è stato da sempre insomma richiesto, insomma il socialismo è nato in un certo modo, insomma, però era sempre, le risposte erano inadeguate, insomma l'urgenza delle difficoltà che ci abbiamo oggi impongono che ci siano delle soluzioni rapide e anche abbastanza rivoluzionarie. Cioè il discorso oggi, per esempio, della disparità di situazioni economiche, di stipendi, che sta diventando, che siano forti, è chiaro che da sempre ci sono state delle disparità, però noi oggi siamo nella situazione in cui la disparità sta crescendo, e sta crescendo non... sta crescendo esponenzialmente. Adesso per un matematico una crescita esponenziale è un'esplosione, non so se vi rendete conto, vuol dire che è una crescita in cui è una crescita accelerata, in cui i tempi sono sempre più brevi, e quindi no, niente, voglio dire, no, non lo so cosa devo dire.
Posso fare una brevissima?
Sì.
Scusatemi se, ma ora volevo quasi fare un po' una riflessione, una conclusione su me stesso. Cioè io nasco in un ambiente con una, io direi indottrinamento, perché ora ovviamente lo sento così, fondamentalmente oggi diremo lefebriano, quindi ero certo di essere nel giusto, ero certo che avevo missioni, ero certo che potevo ovunque andare e portare la verità e portare quello di cui gli altri hanno bisogno. A un certo punto, io dico grazie a Dio, ho avuto modo di assolutamente mettere in dubbio, crollare, fino al punto che vado in favelas in Brasile sapendo che io non ho nulla da portare. Io sono andato solo dicendo sono qui. E allora ho scoperto, mi è arrivato cosa gli altri potevano volere da me, ma erano loro che primero. Quindi una cosa completamente diversa. E devo dire che mi hanno dato una cosa incredibile, perché la felicità che mi hanno dato loro nella miseria pioniera non l'ho mai più provata. Ma tutto parte, perché anche qui l'ho sentito, che è normale, specialmente quando uno viene da una certa educazione che viene dall'alto del vero e della sicurezza su tutto. Uno viene e dice cosa porto? Sbagliato, gli altri ti danno. I più umili hanno da darti molto di più di quello che noi ricchi siamo in grado di fare.
Va bene, grazie Giorgio di questa testimonianza. Allora ci salutiamo per quelli che partono e noi adesso prepariamo qualcosa da condividere insieme. Grazie a tutti.
Sì, 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 sì